Autorizzo il caricamento di questo file audio in Moodle affinché anche gli altri studenti possano ascoltarlo. Proseguo da dove ero rimasta nella registrazione precedente. Molti autori hanno predicato la contrarietà di tutte le prove legali al diritto alla prova, ma l'istituto che più di tutti è considerato inaccettabile dalla dottrina è proprio l'articolo 2738, primo comma del Codice Civile. La regola della inammissibilità della impugnazione per revocazione della sentenza basata sul giuramento dichiarato falso, previsto dal primo comma di questo articolo, è reputata un relitto storico da abolire. L'intollerabilità di questa disciplina, di questa previsione, emerge ancora più chiaramente se la paragoniamo alla disciplina di altre prove legali. Per esempio, la prova legale documentale è sempre soggetta a querela di falso e la confessione è revocabile per errore di fatto. Il giudice civile quindi può subire vincoli in punto di accertamento del fatto dalle prove legali, le quali in via generale però sono impugnabili con piena cognizione della loro veridicità ai fini degli effetti civili, con la particolarmente rilevante eccezione della reliquia medievale del giuramento, peraltro di scarsa applicazione pratica. Il pieno valore di prova attribuito per legge al giuramento fa sì che neanche la sua eventuale falsità possa alterare la decisione che su di esso si è basata, essendo consentita come unica conseguenza la possibilità di chiedere, successivamente alla conclusione del processo penale, il risarcimento del danno alla parte che ha giurato il falso, ma non quindi la revocazione della sentenza sulla base di questa emanata. Allora, passiamo quindi al secondo comma dell'articolo 2738 del Codice Civile, il quale recita: può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è estinto, il giudice civile può conoscere il reato al solo fine del risarcimento. Il primo comma dell'articolo 2738 del Codice Civile dispone che non si possono fornire prove contrarie al giuramento. Il secondo comma aggiunge che si può soltanto denunciare in sede penale chi abbia eventualmente giurato il falso. Se interviene condanna penale, si può chiedere il risarcimento dei danni, e cioè la condanna dello spergiuro ad una somma di denaro che rappresenti l'equivalente del danno subito. Se il delitto di falso giuramento è estinto, spetta al giudice civile di accertare se sussistono gli elementi del suddetto delitto, ciò al solo fine di condannare chi ha giurato il falso al risarcimento dei danni. La seconda parte del secondo comma dell'articolo 2738 del Codice Civile va letta in relazione all'articolo 198 del Codice Penale, rubricato Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili, il quale stabilisce che l'estinzione del reato o della pena non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti. La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 105 del 4 aprile 1996, è intervenuta in merito alla legittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 2738 del Codice Civile, al fine di renderlo maggiormente rispettoso dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, ex articolo 3 della Costituzione, del diritto di difesa, ex articolo 24 sempre della Costituzione, e inoltre di adattare la disciplina all'articolo 652 del Codice di procedura penale. La sentenza numero 105 del 4 aprile 1996 merita di essere analizzata più approfonditamente, avendo questa dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte del secondo comma dell'articolo protagonista di questa trattazione. Il Tribunale di Pistoia, nel corso del giudizio civile tra la ditta Arredamenti Baccioni e Buscaglia Francesca, con ordinanza del 27 aprile 1994, ha sollevato questione incidentale dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 2738 del Codice Civile, secondo comma, in riferimento agli articoli 3 e 24, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento, anche nell'ipotesi in cui la sentenza di assoluzione pronunciata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato. In particolare, il giudice rimettente osserva che l'articolo 2738, una volta dichiarato falso il giuramento dei ferito o riferito, non permette alla controparte né di provare il contrario né di impugnare per revocazione la sentenza resa sulla base del suddetto giuramento. Questo articolo permette alla controparte soltanto di domandare il risarcimento dei danni al reo nel caso di intervenuta condanna penale per falso giuramento. Nel caso in cui la sentenza penale di condanna non possa essere pronunciata, il giudice civile può conoscere del reato, al solo fine del risarcimento dei danni, unicamente quando la condanna penale non possa intervenire a causa dell'estinzione del reato. Il giudice rimettente sostiene che tale limitazione, la quale consente al giudice civile di conoscere incidentalmente del reato ai fini del risarcimento del danno solo nell'ipotesi in cui si sia fatto, solo nell'ipotesi in cui in sede penale sia fatto luogo a declaratoria di estinzione, vanifichi il diritto del danneggiato di esercitare l'azione di risarcimento del danno in sede civile in ogni altra ipotesi, e quindi anche quando la sentenza di assoluzione non esplichi alcuna efficacia nei suoi confronti. confronti. Ciò prosegue, si porrebbe in contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale contenuto nell'articolo 24 della Costituzione e con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza sanciti dall'articolo 3 della stessa. Il giudice rimettente inoltre interpreta il secondo periodo del secondo comma della disposizione censurata, ritenendo che non solo esprima in positivo il contenuto precettivo reso palese dalla lettera della norma, ossia essere possibile per il giudice civile la cognizione incidenter tantum del reato di falso giuramento ove questo sia estinto e quindi non possa pervenirsi ad un accertamento di responsabilità in sede penale, ma anche contenga implicitamente una preclusione derogatoria alla della generale disciplina dettata dal nuovo codice di rito circa gli effetti del giudicato penale nel giudizio civile. La Corte Costituzionale, nel valutare la questione, decide di partire da questo presupposto interpretativo fornito dal giudice rimettente, che ravvisa l'esistenza di una preclusione all'accertamento incidentale del giudice civile anche in tutti i casi in cui in generale il giudicato penale assolutorio non faccia stato nel giudizio civile per il risarcimento dei danni patiti dalla parte offesa in conseguenza della commissione di un qualsiasi altro reato e ritiene la questione di legittimità fondata. Il secondo comma dell'articolo 2738 esprime, con riferimento alla fattispecie del reato di falso giuramento, principi comuni ad ogni altro genere di reato. Il primo periodo, infatti, è espressione del più generale principio secondo cui ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevole al risarcimento del danno. Però il precetto contenuto nel secondo periodo, secondo il quale se la condanna penale non può essere pronunciata perché reato estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento del danno, ancorché assimilabile al canone generale, secondo cui l'estinzione del reato non comporta l'estinzione delle obbligazioni civili, ben può essere interpretato come una preclusione all'accertamento incidentale del giudice civile nei casi diversi da quello espressamente previsto. La limitazione contenuta nel secondo periodo del secondo comma dell'articolo 2738, all'epoca dell'entrata in vigore del Codice Civile, era coerente con il quadro normativo del tempo, il quale prevedeva il primato dell'accertamento del reato in sede penale rispetto all'accertamento in sede civile delle conseguenze risarcitorie del medesimo reato e il principio dell'accessorietà dell'azione civile rispetto a quella penale. Oggi invece tale limitazione è anacronistica e si pone in contrasto con l'attuale sistema complessivo dei rapporti tra giurisdizione penale e giurisdizione civile, in quanto prevede una disciplina che si discosta da quella prevista dall'articolo 652 del codice di procedura penale. Nel caso particolare in cui la sentenza assolutoria abbia ad oggetto il reato di falso giuramento, il giudicato penale spiega un ben più esteso effetto preclusivo della pretesa risarcitoria del danneggiato, effetto che è escluso soltanto nel caso in cui la condanna penale non può essere pronunziata perché reato estinto. In virtù di queste considerazioni, basandosi anche sulla precedente giurisprudenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2738, secondo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere il reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento del danno, anche nel caso in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato. Tale disciplina differenziata viola il principio di uguaglianza e di ragionevolezza e allo stesso tempo rappresenta un impedimento per la parte offesa all'esercizio dell'azione diretta al conseguimento del danno risarcibile, violando il suo diritto alla tutela giurisdizionale. In conclusione, la disciplina dell'efficacia nel giuramento civile della sentenza penale di assoluzione del reato di falso giuramento va ricondotta a legittimità, parificandola a quella ordinaria. Allora, passiamo al terzo comma dell'articolo 2738 del Codice Civile, il quale recita: in caso di litisconsorzio necessario, il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice. Il litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 102 del Codice di procedura civile, stabilisce che se una decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito. L'ambito di applicazione del litisconsorzio necessario non è espresso chiaramente nell'articolo 102, il quale detta riguardo una norma tra virgolette in bianco. La dottrina e la giurisprudenza hanno cercato a lungo di trovare una soluzione a questa questione irrisolta, giungendo a delimitare l'ambito di applicazione del litisconsorzio necessario a tre serie di ipotesi. Allora, ipotesi determinate dalla proposizione della domanda da parte di un legittimato straordinario, B, ipotesi determinate dalla deduzione in giudizio di un rapporto plurisoggettivo e C, ipotesi di stretta opportunità non riconducibili a sistema. Ah, l'ISIS Consorzio necessario giuramento, parliamo degli interventi giurisprudenziali. Allora, innanzitutto partiamo dalla sentenza della Cassazione Civile, seconda sezione, numero 12.277 del 16 novembre 1992. La Corte di Cassazione, in questa sentenza, ha affermato che l'articolo 2738, ultimo comma, nello stabilire che in caso di litisconsorzio necessario giuramento prestato da alcuni soltanto di litisconsorte liberamente apprezzato dal giudice, non pone alcuna distinzione per quanto concerne la perdita della piena efficacia probatoria del giuramento tra litisconsorti che abbiano prestato il giuramento e litisconsorti che non lo abbiano prestato. Esso pertanto si applica tanto nell'ipotesi in cui il giuramento non sia stato deferito agli altri litisconsorti, quanto nell'ipotesi in cui, deferito a tutti i litisconsorti, venga prestato solo da alcuni di essi. La vicenda vede come protagonisti Amalia Dorigo e le sue figlie Susanna e Olga Pansolin nella veste di convenute e il figlio Giustino Pansolin insieme alla nuora Angela Stella nella veste di attori. Con scrittura privata del 12 febbraio 1970 la signora Dorigo vende alcuni immobili in Pieve di Soligo alle sue figlie Olga e Susanna, che poi vende ancora il 12 ottobre 1971 congiuntamente al figlio Giustino e alla nuora. Questi ultimi convengono davanti al Tribunale di Treviso tutte le loro suddette congiunte per far dichiarare la nullità dell'atto del 12 febbraio del 1970, in quanto dissimulante una donazione in virtù del mancato versamento del corrispettivo. Una donazione priva delle formalità essenziali prescritte dalla legge. Gli attori definiscono giuramento decisorio alle tre convenute sulla circostanza che, per il trasferimento dei beni, non era stato stipulato o versato corrispettivo. Soltanto le due sorelle prestano il giuramento in senso loro favorevole, perché la madre si presenta al giudice istruttore in stato confusionale. Il giudice di Pavia, con sentenza del 15 novembre del 1984, rigetta la domanda e condanna gli attori in saldo al rimborso delle spese a favore delle convenute costituite, ritenendo che, non avendo i testi escussi fornito elementi utili di giudizio circa il preteso mancato pagamento del prezzo in assenza di prova contraria, debbano essere valorizzate le affermazioni rese dalle due sorelle Pansolin in sede di giuramento decisorio circa l'avvenuto pagamento del prezzo. Prezzo comunque inferiore rispetto al valore di mercato degli immobili accertato dal consulente tecnico d'ufficio, ricorrendo quindi un negozio mixtum cum donazione. Attori e convenute propongono appello e, con sentenza del 12 marzo 1990, la Corte di Appello di Venezia rigetta entrambe le impugnazioni e condanna gli appellanti principali, cioè i coniugi Pansolin, a pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. La questione arriva dinanzi alla Corte di Cassazione con plurimi motivi di ricorso. In questa sede verrà analizzato soltanto il primo motivo, cioè quello con cui si denuncia, in merito all'articolo 360 numero 3 del Codice di Procedura Civile, una violazione dell'articolo 2738. La Corte lo ritiene infondato e afferma che, stante l'inscindibilità del rapporto giuridico di cui nel presente giudizio si vuole accertare la reale consistenza e stante quindi la ricorrenza del litisconsorzio necessario tra le parti nei cui confronti è stata proposta l'azione di simulazione, effettivamente, come ben fu ritenuto nella sentenza impugnata, il giuramento decisorio prestato solo da due delle tre litisconsorti presenti in causa non può assumere il ruolo e gli effetti propri della prova legale. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2738 si applica tanto nell'ipotesi in cui il giuramento non sia stato deferito agli altri litisconsorti, quanto nell'ipotesi in cui, deferito a tutti i litisconsorti, venga prestato soltanto da alcuni di essi. Pertanto, nel caso in esame, essendo stato prestato il giuramento decisorio solamente dalle convenute, ma non anche dalla litisconsorte Amalia Dorigo, cioè la madre, il giuramento prestato è stato liberamente apprezzato nelle decisioni di primo e di secondo grado, tenendo presente anche gli altri elementi acquisiti nel processo. Il risultato di tale complessiva valutazione, illustrato con motivazione congrua, oltre che scevra da vizi logici e da errori di diritto, si sottrae alla censura in questa sede di legittimità, conclude così la Corte. La Cassazione. Poi passiamo alla seconda sentenza, che è la sentenza della Cassazione Civile, terza sezione, numero 11.546 del 23 novembre del 1993. Questa vicenda vede come protagonista Nicola Castellano, il quale adisce la sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Napoli, chiedendo che venga dichiarato che, con effetto dal 1980, è stato concluso tra lui e Virgilio Sardo un contratto di affitto a coltivatore diretto avente per oggetto un fondo rustico in Pozzuoli, di proprietà dello stesso Virgilio Sardo, Sardo con obbligo da parte del signor Castellano di ripristinare e rimettere a coltura il fondo e chiede che venga dichiarato che il suo debito per il pagamento dei canoni dovuti secondo la legge sia considerato estinto per compensazione quanto alle annate 1980-1983, con il credito alla restituzione delle somme versate sino a quel momento in adempimento del diverso simulato contratto risultante da una scrittura privata del 1979. Il signor Castellano rivolge le domande a Maria Inserra, erede di Virgilio Sardo, la quale si costituisce in giudizio, indicando nel corso di questo la presenza di altri eredi, Maria e Scipione Sardo e Alessandro D'Angelo, minorenne rappresentato da Francesco D'Angelo. La sezione specializzata agraria del Tribunale, avvenuta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi e litisconsorti necessari, poi rimasti contumaci, rigetta la domanda. Nicola Castellano propone appello e deferisce alle altre parti il giuramento decisorio, che la sezione specializzata della Corte d'Appello di Napoli ammette, con ordine notificata personalmente ai convenuti. Questi, nell'udienza fissata per prestare il giuramento, non si presentano. La Corte d'Appello accoglie l'impugnazione e, riformata la decisione di primo grado, dichiara l'esistenza del contratto di affitto e l'estinzione del debito per il pagamento del canone in conformità alle domande. Risulta evidente la decisorietà della mancata comparizione dei convenuti che, senza giustificato motivo, non si sono presentati a prestare il giuramento. Alessandro D'Angelo e Maria Inserra propongono ricorso per Cassazione, il quale contiene cinque motivi. Il primo, che viene accolto assorbendo tutti gli altri, denuncia un vizio di violazione di norme sul procedimento, articolo 360 del codice di procedura civile numero 4. I ricorrenti osservano che la sentenza impugnata si basa sulla loro mancata prestazione del giuramento e rilevano che il collegio ha ordinato l'integrazione del contraddittorio dopo l'ultima sentenza in cui il giuramento avrebbe dovuto essere prestato. Sostengono quindi che il giudice avrebbe dovuto rilevare di ufficio che l'ordinanza con cui era stato ammesso il giuramento era nulla e non avrebbe dovuto perciò decidere in base al fatto che il giuramento non era stato prestato. La Corte di Cassazione afferma che il processo in cui è stata resa la sentenza impugnata va qualificato come giudizio di disconsorzio necessario. Nel giudizio di disconsorzio necessario, l'efficacia di prova legale del giuramento prestato o meno presuppone un identico comportamento dei litisconsorti, mentre quando non ci sia un identico comportamento, quello tenuto in concreto è liberamente apprezzabile dal giudice, in virtù del terzo comma dell'articolo 2738. Il motivo postula che l'ordinanza con cui è stato ammesso il giuramento è nulla perché adottata a contraddittorio non integro. La Corte di Cassazione ritiene quindi sussistente la nullità, la quale determina come effetto che la decisione non possa essere fondata sulla prova legale della mancata prestazione del giuramento e cassa la sentenza impugnata. In conclusione, secondo l'autorevole opinione di Piero Calamandrei, così come affermato nella relazione al codice di procedura civile del 1942, di cui egli è considerato l'autore principale, il sistema delle prove delineato dal codice di procedura civile è da considerarsi obsoleto già nel momento in cui quest'ultimo è entrato in vigore. Le prove legali costituiscono oggigiorno l'esempio più macroscopico del formalismo ancora presente nel nostro ordinamento giuridico. In particolare, il giuramento è considerato da larga parte della dottrina come una reliquia medievale di cui non si può che auspicare l'abolizione. La regola d'esperienza su cui si basa la prova legale del giuramento ha subito un notevole cambiamento nel corso del tempo, risultando oggi quasi del tutto priva di fondamento. Il mutamento delle condizioni sociali ha contribuito a influenzare quella remora morale che stava alla base del giuramento nel momento in cui è stato previsto come mezzo di prova, e il diritto, che senza la società non avrebbe ragione di esistere, ne dovrebbe prendere atto. La giurisprudenza si è profusamente pronunciata su questo tema, in particolar modo la Corte Costituzionale ha modificato alcuni tratti della norma di quell'articolo 2738, rendendo più armonica nel suo complesso la disciplina relativa al giuramento.